www.redigio.it e la storia continua. Busto e le condizioni civile. Anche la religione era per molte pratiche così fissa nei cuori che nessuno si lasciava morire senza l'adempimento di certe determinate consuetudini ereditarie. Un atto del 1127, spettando alla collegiata di San Giorgio al Palazzo in Milano, mi insegna che un certo Mirano Busti, in un documento del 1264, il nome Mirano, da cui si ebbe origine gli odierni Milani, compare tra i cognomi di Busto Arsizio. Questi aveva legato lire 10 a quel capitolo con l'obbligo di un anniversario con 12 preti, oltre i canonici, volendo però che questi facessero luminarium super sepultura ilius pro duabus quadragesimis silicet in adventu domini et in maiori. In allora era comune l'uso di farsi celebrare l'anniversario della morte con elemosina o pasti a sacerdoti e ai poveri, e si considerava come un atto di religiosità, di religiosa pietà, il fornire olio per le lampade alle chiese e alle tombe degli estinti. La pratica di tenere le lampade continuamente accese sui sepolcri dei più segnalati personaggi dura ancora non solo nei paesi di religione cattolica, ma persino in quelli soggetti all'islamismo. E questo costume, sebbene in parte modificato, è seguito ancora oggi a Genova, nel giorno dei morti, in cui si vedono nelle chiese per le vie parecchi ragazzi con candele accese, credendo con ciò di suffragare maggiormente le anime dei defunti. Era del pari talmente radicato l'uso dei legati pii che, se il defunto ne fosse scordato o per impotenza avesse omesso di statuirne alcuno nel suo testamento, vi supplicavano talvolta gli eredi. Basti un esempio, fra i diversi, che se ne hanno per la Lombardia, addurre il seguente. Morto nel 1106 d'improvviso un Goffredo Doreno, che però nihil pro anima sua minime judicare potuit, e la vedova assegnò a tale scopo alcuni poderi del territorio di Oreno al capitolo di Vimercate. Il qualatto suppletorio fu steso in Oreno stesso. Tuttavia, in mezzo all'osservanza scrupolosa di sì fatte pratiche pie, sorsero, nell'esordire del secolo XI, parecchie sette religiose con diversi nomi, quelli dei Cattari, Patarini, Antropomorfiti, Manichei, Ivanni, Concorrezzi, Furci, le quali sparsero i semi dell'eresia nelle terre lombarde e crebbero a tanto rigoglio che diedero origine a Milano al Tribunale dell'Inquisizione, assistito in allora anche dal braccio secolare. Questo tribunale intraprese le più scrupolose ricerche per riscoprire i settarii e li puniva severamente. Erano credute così dannose le eterodosse dottrine che il podestà di Milano stabilì nel 1254 di mettere una grave imposta sopra i borghi e i castelli infetti di eresia. I castelli di Mozzanica, di Cattedo e di Corte Nuova nel Bergamasco furono per tal motivo distrutti. Ma che in Busto Arsizio dominasse allora l'eresia si può con certezza negare, ma tutto che consti che fosse penetrata in Sesto Calende, distante da Busto 12 miglia soltanto. Una pergamena del 1 novembre del 1303 pubblicata nei documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, ora in corso di stampa, ci narra che il comune di Sesto Calende abiurò l'eresia e rinunciò a difendere e dar ricetto agli eretici di qualsivoglia setta. È però da notarsi che erano ormai le ultime reliquie di essi, che si ritiravano verso le valli subalpine. L'arcivescovo Ottone Visconti, elevato nel 1277 alla signoria di Milano, si occupò, dopo aver sistemato le cose della città, a migliorare la condizione di alcuni luoghi della campagna. La Rocca di Busto, che aveva sofferto non pochi guasti più per le terre che per l'incuria dei signori, o per l'incessante lima del tempo, fu da quel prelato ristorata. Cooperandovi Alberto Confalonieri, podestà di Milano, i Visconti nel 1285 cinse il borgo di una fossa più profonda, lo munì di fortilizi e accrebbe il numero delle porte. Siccome nel Medioevo fu di stile che i borghi e i villaggi murati e muniti di fossa si chiudessero la notte, così è verosimile che anche i bustesi avessero appena fuori dall'abitato qualche ospizio in cui si accogliesse il pellegrino che non giungeva in tempo alla sua destinazione. E tali lavori si eseguirono in parte dai bustesi e in parte dai terrieri vicini. Il nostro castello sorgerebbe ancora se gli odi civili e le frequenti lotte seguite fra i Toriani e Visconti non l'avessero quasi interamente distrutto. A questi giorni Castelseprio, che era in potere di Guido di Castiglione, Ligio e Toriano ai Comaschi, fu assediato dai milanesi e il podestà condusse quindi a Rho e poi a Gallarate l'esercito, il quale per maggiore speditezza delle mosse, invece del carroccio, fece uso di un grande stendardo con le immagini di Sant'Ambrogio e l'insegna della città. Tuttavia, nel novembre del 1448, i capitani e i difensori della libertà milanese affidarono a Bertola Novati, abilissimo architetto da loro, la costruzione di un carroccio. E i milanesi, impadronitisi del Seppio, lo misero a sacco, dopo aver intimato agli abitanti di uscirne fra 3 giorni, se non che, dopo un consiglio militare, il podestà ordinò che l'esercito fosse condotto a Busto, dove, al ritirarsi, lasciò a custodia della terra buon'erbo di fanti e di arcieri. www.redigio.it e la storia continua.